L'altra volta, l'ultima puntata, vi ho buttato lì così una sorta di provocazione e presa in giro soprattutto di tutta una lunga serie di stereotipi e di luoghi comuni che pubbliche, diciamo, imperversano trasversalmente un po' in tutto il pubblico, videoludico intendo soprattutto. Oggi invece voglio portarvi un articolo che stavo leggendo proprio in quei giorni in cui mi stavo preparando per fare quella puntata lì e che mi ha lasciato degli spunti interessanti, nonostante un lungo cappello introduttivo che potrebbe essere un po', come dire, qualunquista, o sembrarlo quantomeno, ha lasciato degli spunti interessanti, davvero. E secondo me vale la pena che ne parliamo in questa puntata. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo sotto in descrizione trovate i link per a tutti i miei social per rimanere informati sulle uscite del podcast. Se non mi seguite ancora, mi raccomando, seguitemi cliccando in alto, indipendentemente dalla piattaforma, comunque seguitemi. Se vi piace quello che faccio, condividete le mie puntate e vi lascio comunque sotto in descrizione, se vi piace in particolar modo quello che faccio e volete contribuire un pochino, il mio link di Ko-fi, così potete offrirmi un caffè o una birra per contribuire a questo piccolo progetto e io ve ne sarò estremamente grato. Detto questo, torniamo a bomba, perché si parla sempre di pubblico, ma stavolta l'articolo si concentra su quella che è la conversazione sui social, cioè parliamo di quelli che parlano di videogiochi sui social, diciamo così, ecco. Anche se, come vi ho detto, l'articolo in realtà poi al fondo fornirà qualche spunto di riflessione davvero interessante. Però, dunque, allora, all'inizio questo articolo sembra un po', come dire, tra l'altro sotto in descrizione vi lascerò il link a questo articolo, vorrei che lo leggeste, perché se è vero che, come vi stavo dicendo, c'è un lungo e prolisso cappello dove l'autore sembra un po' prendersela in modo un po' condizionato col pubblico e le posizioni sono anche un po' quelle che ci si aspetterebbe, un po' stereotipate, le conclusioni a cui arriva da quel cappello, secondo me, non sono così banali e soprattutto vale davvero la pena farsi questa lunga digressione sul pubblico per capire meglio qual è invece il ruolo della stampa in tutto questo marasma. Ma cominciamo dall'inizio. All'inizio io, vabbè, mi sento di muovere un paio di critiche all'articolo, ma prevalentemente non me ne voglia l'autore se mai dovesse ascoltare questa puntata. Tendenzialmente molto di quello che viene scritto sembra... l'autore sembra che veda tutte queste cose come un meccanismo che si è strutturato col tempo. Perché di cosa parla? Parla del fatto che c'è un grosso appiattimento della massa e tendenzialmente si tende a gridare e a creare fazioni. Insomma, il pubblico tende a offrire il lato più becero di sé. Vamo già. L'unica che mi viene da muovere un po' questo cappello è che forse tutto sommato tutto questo gigantesco marasma che si sta scatenando è l'inevitabile conseguenza del fatto che tutti hanno un megafono per poter parlare in piazza. Il pubblico è quello, non è diventato così col tempo. L'articolo a un certo punto parla di un appiattimento del senso critico. Il fatto è che secondo me non c'è un appiattimento del senso critico, c'è un ingigantimento del pubblico. Se prima, quando c'erano pochi giocatori, era più facile avere un discorso, tra virgolette, anche se non c'erano i social, però comunque diventava più facile perché il pubblico era costituito di soli appassionati e l'appassionato in media è più informato dell'utente occasionale. Ora che tutti videogiocano, passare il tempo, e tutto sommato videogiocano come guarderebbero un film. Chi guarda un film non è necessariamente un appassionato di cinema, potrebbe essere anche qualcuno che non sa come passare il tempo. Idem i videogiochi, videogiochiamo per divertirci, non necessariamente per fruire in modo critico ed andare dentro all'essenza del videogioco. E va benissimo così, intendetemi, io non critico affatto l'utilizzo, la fruizione casuale del videogioco. Il videogioco è un mezzo per divertirsi, e che venga fruito come un appassionato fruisce del suo medium preferito, o che venga fruito come un passatempo, benissimo uguale. Io non critico nessuna di queste posizioni. Il problema però qual è? Il problema, come dicevo qui, è il fatto che con l'aggiungersi di pubblico, diventando più di massa, la massa sarà comunque nella maggior parte costituita di utenti occasionali, non di appassionati. E quindi qui non è tanto lo spirito critico del videogiocatore medio che va ad appiattirsi, quanto il fatto semplicemente che il pubblico va ad allargarsi, e quindi necessariamente la media tica andrà ad abbassarsi, perché ovviamente non si può paragonare lo spirito critico di un appassionato a quello di un utente occasionale, ma semplicemente per una questione di informazione. L'utente occasionale del videogioco sarà sicuramente appassionato di qualcos'altro, di cui avrà sicuramente delle buone conoscenze superiori magari a quelle che ha in materia videoludica. Il discorso qual è? Il discorso è che oramai una piattaforma, abbiamo tutti un megafono in mano per parlare, e tutto sommato il fatto di poter esprimere opinioni in diritto e in dovere di farlo. Quindi io dico la mia e voglio che la mia abbia un peso, che io videogioco, non importa come videogioco, io videogioco e quindi dico la mia. Senza contare il fatto che poi per sua stessa natura la massa, molto più affine all'io animale dell'uomo che invece alla sua sovrastruttura più ragionata. Noi siamo in primis emotivi, il ragionamento avviene dopo, è un livello di raffinazione che abbiamo aggiunto più tardi. È il nostro istinto a parlarci che la nostra ragione, ricordiamocelo sempre questo. Inevitabilmente sarà sempre, non tutti ovviamente, qui parlo media, del pubblico medio, è chiaro che poi si possono sempre trovare i lunghi post ragionati, con sotto una trafila di TLDR, too long didn't read, troppo lungo non l'ho letto. Però questo, ragazzi, è proprio un problema, come si può dire, intrinseco, nel senso, non abbiamo voglia, il pubblico medio non ha voglia di sbattersi, ha voglia di dire la sua, ha voglia di sentirsi ascoltato, che poi condiviso o meno è un altro discorso. Però questo, cioè, nell'esatto momento in cui noi scriviamo sui social, pretendiamo che la nostra opinione abbia lo stesso peso dell'opinione degli altri. E purtroppo sta diventando così. E qui di nuovo torniamo all'articolo, perché questa cosa è di nuovo tipica del pubblico. L'informato, lo studioso, indipendentemente dall'ambito di cui parliamo, sarà sempre comunque socialmente un po' più o meno distaccato dal pubblico generale. E il pubblico generale tenderà sempre a rivolgersi, come qualunque altro animale, tenderà sempre a rivolgersi verso chi gli somiglia di più, verso quello più simile a lui. Perché siamo fatti così? Perché siamo creature tribali e quindi ci raduniamo per somiglianza. Quando riconosciamo in qualcun altro qualcuno come noi, lui, in un modo o in un altro. E questo, peraltro, è stato il meccanismo che ha portato alla nascita degli influencer, perché non dimentichiamoci mai che l'influencer non è un testo scritto su uno schermo, con peraltro magari anche una lunga serie di termini e di proprietà di linguaggio di chi magari ha studiato come comunicare o comunque sa comunicare. Sprite ha tendenzialmente la sua, l'influencer medio. E quindi è chiaro che ci sentiremo, pubblico medio diciamo, più attratti da chi è simile a noi, da chi parla la nostra lingua, da chi dice quello che noi vogliamo sentirci dire. e non da un lungo ragionamento che ci mette di fronte a una serie di opzioni su cui dobbiamo riflettere. Non vogliamo riflettere. La rete ci sta abituando a dei contenuti prefabbricati, premasticati e predigeriti, e questo ci fa tanto comodo perché non ci richiede sforzo. È chiaro che comunque ci saranno sempre quelli che hanno voglia di pensare, di rifletterci su, e che avranno voglia anche di leggersi questo articolo, di cui non so se, non mi ricordo più se ve l'ho già detto bene, ma comunque sotto vi lascio il link in descrizione se volete leggerlo, e mi piacerebbe che lo faceste. Ma il pubblico vuole questo, vuole il sunto senza lo sforzo, non vuole arrivarci lui. Che di fronte a questa massa non poteva che essere così, poteva che diventare questo la discussione sui videogiochi, un gigantesco mostro fatto di Fauci che ingoia e rigurgita di tutto e di più in modo caotico e disordinato. Ora, alla luce di questo e alla luce del fatto che il pubblico tutto sommato non può essere cambiato, quantomeno non da un giorno all'altro, entra in un discorso che secondo me è molto interessante. Lo fa sul finale, ma sono queste le buone riflessioni a cui io mi riferisco e che mi hanno davvero colpito e mi hanno fatto ragionare. Il discorso è, alla fine, un po' tra le righe, la stampa, no? Il medium specializzato, che cosa può diventare? Dove può andare? Perché, diciamoci la verità, in tutto questo contesto la stampa non se la passa bene. Come vi ho già detto anche nella puntata in cui si parla di critica videoludica, che fine ha fatto la critica videoludica, si intitola tra l'altro, in quella puntata lì rifletto sul fatto che c'è un grosso meccanismo che intrappola la stampa. Ed è un circolo vizioso. Il passaggio dalla carta stampata all'internet ha trasformato l'informazione specializzata in un qualcosa che prima prendeva i soldi dal pubblico e adesso prende interamente i soldi dalla pubblicità. Per avere la pubblicità bisogna avere interazioni. Per avere interazioni bisogna dare al pubblico quello che vuole. E il pubblico lo sappiamo già che cosa vuole. Quindi inevitabilmente, in un certo qual modo, il panorama che si dipinge per la stampa specializzata non è particolarmente roseo. Perché tutto sommato il discorso è questo, il parere è informato, tolto il fatto che c'è anche una caduta, una perdita di credibilità della stampa stessa, ma che cosa può succedere? Beh, può succedere che, scusate, un sempre maggiore pubblico che migrerà verso l'influencer perché gli somiglia, e un sempre minore pubblico che andrà a leggersi gli articoli. Oppure le testate, per rimanere rilevanti, diventeranno dei contenitori di influencer. E questa cosa in parte un po' sta già succedendo, molti fanno riferimento agli influencer per poter rimanere rilevanti all'interno del discorso. Per esempio un Every Eye che spesso e volentieri ha dei contenuti di Sabaku, di Fenrir Malocchi, che peraltro è la ragazza di Sabaku se non lo doveste sapere, ma peraltro vi consiglio di seguire perché la ragazza ne sa parecchio, e anche su Twitch si può, insomma, fa delle riflessioni molto interessanti e ne sa di videogiochi, e questo secondo me è sufficiente per fare di lei qualcuno che vale la pena seguire. Al di là di questo, il discorso in cui ci stiamo inerpicando è, e quello su cui in un certo qual modo si parla nel finale di questo articolo, in un certo qual modo, due sono le strade, e sono solo quelle lì, credo, viste così, perché poi ecco che l'autore, da un lato, fa quello che secondo me è un buon inizio, nonostante sia il finale. Cioè, qui vi leggo un passaggio. Cerchiamo di essere protagonisti attivi, coloro che creano le storie, e non lasciamo che sia il puerile bailamme da social a guidare il nostro lavoro. Il tempo è prezioso e va sfruttato per ricercare un valore aggiunto, qualcosa di realmente utile per l'utenza e che permetta a noi di crescere come firme o appassionati. Le rivoluzioni sono fragorose, si richiedono sacrifici e lasciano alle spalle macerie da ricostruire, mentre l'incedere delicato e costante di un corso d'acqua può, alla lunga, modellare un paesaggio migliore per tutti. Con una polemica in meno, un progetto in più da condividere con il sorriso. Ecco, in realtà lui mette in evidenza questa frase, ma io metterei, visto che è poi quello che mi ha scatenato la riflessione, in evidenza la frase prima. Cioè, cerchiamo di essere protagonisti attivi, coloro che creano le storie, e non lasciamo che sia il puerile bailamme da social a guidare il nostro lavoro. Sono perfettamente d'accordo. Meglio ancora. Ho persino un'idea. Vabbè, più di un'idea. Lasciamo perdere. Cioè, non lasciamo perdere, nel senso, non mi inerpico a cercare di definirlo in modo migliore, ma vi spiego meglio che cosa intendo. Io sono perfettamente d'accordo con questa frase che vi ho appena letto. E quello che secondo me è la strada da percorrere è stata menzionata all'interno dell'articolo. Quando nell'articolo parla di spirito critico e del suo appiattimento coi social, cosa che, come vi ho già detto all'inizio, è più ascrivibile al fatto che semplicemente tutti possano dire la loro, non c'è un vero appiattimento, e che prima eravamo di meno a parlare ed eravamo tutti appassionati. Adesso siamo tanti, molti molto meno informati, e quindi chiaramente si va verso quello. Cosa può fare, secondo me, la stampa per diventare protagonista attiva e creare la storia? Secondo me potrebbe fare quello che fanno tanti, tra virgolette neanche così tanti, ma molto interessanti, su internet. Cioè cercare, invece che darci il parere e dirci questa cosa vale o non vale, inevitabilmente continueranno a esistere le recensioni e quant'altro per un problema dinamico, tra virgolette, nel senso che comunque se vogliono avere del materiale di cui parlare dalle ditte, dovranno per forza comunque continuare a produrre un certo tipo di contenuti, perché è quello che vogliono le ditte. Però cosa possono fare le varie testate? Secondo me una via da percorrere potrebbe essere proprio quella della divulgazione. Che cosa voglio dire? Chi mi segue su questo podcast lo sa, sono un grande amante della divulgazione, è quello che tutto sommato cerco sempre di fare, un po' buttando lì tutta una serie di informazioni di cui vengo in possesso, un po' buttandovi lì in pasto le mie riflessioni. L'importante è buttare carne al fuoco e che poi voi vi creiate la vostra idea, o che magari impariate le stesse cose che ho imparato io. È tutto cibo per la mente. E secondo me dovrebbe andare un po' in questa direzione la stampa. Nel senso, non troppo, perché è chiaro, non può diventare un'enciclopedia della storia dei videogiochi, perché sennò diventerebbe qualcosa di un pubblico troppo ridotto. Però quello che si potrebbe fare, e quello che la stampa potrebbe fare per diventare protagonista attiva, è quello di inserire, magari chi non sa, anche delle proprie recensioni, tutta una serie di modelli e di fonti che possano in qualche modo stuzzicare il giocatore ad andarsi a recuperare un contenuto per diventare egli stesso più informato. Cosa voglio dire? Per esempio, l'idea di, all'interno di una recensione, fare magari qualche riferimento in più, dei link, peraltro magari a qualche altro articolo, a qualche gioco vecchio che in qualche modo ha inventato quella meccanica. Non lo so, si parla di open world e buttiamoci lì dentro The Legend of Zelda. Forse quello davvero è un po' troppo vecchio, perché poi comunque è chiaro che il pubblico molto giovane non avrà voglia di andarsi a rigiocare un The Legend of Zelda di quando io ero ragazzino. Parliamo di 30 anni fa. Però un continuare a buttare lì delle, come si può dire, delle informazioni, degli ami, dei piccoli stuzzichini da approfondimento, ed eventualmente aggiungere al loro contenuto proprio queste informazioni esistenti. Cioè, da un lato ti scrivo un articolo molto divulgativo, perché comunque ricordiamoci che bisogna parlare ad un pubblico e non solo ed esclusivamente all'appassionato duro e puro, buttare lì un contenuto molto divulgativo da leggere su quella che è, che ne so io, adesso faccio degli esempi molto a caso, su quella che è la storia dell'open world, e farvi riferimento all'interno della recensione. Il discorso è, stiamo parlando di un gioco open world, andate a buttare un'occhiata, se non l'avete ancora fatto, a qualche vecchio titolo open world. Vedete i paragoni, cogliete voi le differenze, buttare magari anche lì qualche articolo, non dico strettamente più tecnico, però comunque che magari analizza un po' qualche meccanica, anche in virtù della sua storia. Cioè buttare lì un po' quelle informazioni che solletichino il pubblico e che gli diano in pasto non tanto solo quelle informazioni che sta cercando, ma che magari gli lasci anche quel po' di voglia di andare a capire meglio tutto quello che è il discorso. Per come la vedo io, il modo in cui una storia arriva davvero è, in primis, vabbè, il chiaro coinvolgimento dello spettatore, comunque del fruitore della storia, ma in seconda istanza, diciamo così, che il messaggio e la voglia che ci lascia di entrare meglio nella storia stessa. Nel momento in cui noi raccontiamo un videogioco, se buttiamo lì degli ami che ci dicano come capire meglio quello che potremmo giocare, magari, che ne so, anche quello che abbiamo già giocato, chi lo sa? Perché anche lì il discorso non sta tanto nel dare solo ed esclusivamente il contenuto preconfezionato, ma anche nella voglia, o meglio, nella capacità di stuzzicare l'appetito. Io ti faccio assaggiare il mio piatto, ma in questo piatto metto anche dei sapori che poi troverai piatti, perché se con la cucina questo non si può fare per ovvi motivi, perché non è che uno possa buttare dentro di tutto di più, non possiamo buttare una carbonara in una fiorentina, perché sennò che pasticcio. Però in un articolo possiamo, in una scrittura divulgativa, in una qualche idea, noi lì possiamo buttare l'amo, perché il lettore in qualche modo possa sentirsi, come dire, un po' più affamato di quel contenuto lì e abbia voglia di approfondire. Una piccola bibliografia, cose del genere. Questi miei 2 centesimi magari funzionano, magari no, però chi lo sa che un giorno, proprio in questo modo qui, non ci ritroviamo ad avere dei videogiocatori, volenti o nolenti, stuzzicati da queste piccole informazioni che ci vengono date in più, non diventino essi stessi più informati. Non lo so. Onestamente, questa è solo la mia idea. Però, chi lo sa, nel senso, davanti abbiamo il futuro, e il futuro in fondo lo scriviamo noi, di quello che può diventare stampa, per quanto in questo preciso momento possa sembrare all'occhio della ragione una via verso il baratro, un qualcosa che si trasforma in qualcosa di completamente diverso e si assimila, invece un po' più di partecipazione attiva da parte di chi questi contenuti li produce, e magari con un po' più di volontà da parte del medium intero di produrre un cambiamento, potrebbero, lo so, sopravvivere davvero, per diventare davvero qualcosa di diverso, qualcosa di più interessante o di più adatto ai tempi, o chi lo sa, ne ho idea. Però vi lascio con questa riflessione, che chi lo sa, magari anche voi avrete delle idee, magari scrivetemele poi sotto quando farò il link su, quando farò il post della puntata su Instagram, scrivetemeli lì sotto. Nel frattempo vi ricordo, come al solito, sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social, seguitemi se ancora non lo fate, se vi piace quello che faccio condividete, e se proprio vi piace molto quello che faccio, sotto trovate a Ko-fi. Detto questo, ricordo, smettere mai di giocare, che ci sentiamo, alla prossima puntata. Ciao a tutti.